L'Italia se desta.
Ministro, mi pare di capire che continuate ad essere bravi ad attribuire responsabilità ad altri, l'ho sentita citare un governo precedente. Le do una notizia, la sorprenderà, ha sorpreso anche noi, siete al governo. Siete al governo, dovete cominciare a prenderle quelle decisioni. Il suo discorso, in Amici miei, sarebbe stato definito con un termine, una supercazzola. Ora però, Ministro, io le dico una cosa, tra obbligo flessibile, il Ministro che le sedeva accanto, che una settimana fa parlava di un decreto per reinserire a scuola quelli che non sono in regola, e tutte le dichiarazioni contrastanti che state facendo in questi giorni, voi state facendo pagare il prezzo della vostra costante ricerca di consenso ai bambini più fragili. Smettetela di giocare con la salute degli italiani. Dite una volta per tutti che l'obbligo vaccinale non si tocca, almeno su questo. Siate seri.
Citazione cinematografica Anna Ascani, la supercazzola di Amici miei rispetto ad un tema che ha caratterizzato anche questa settimana politica, quello dei vaccini.
Però consenso elettorale. Anna Ascani, ma dove? Cioè, i Novax, la storia, sono la minoranza della minoranza della minoranza, cioè saranno 2-3-4 mila persone, non lo so sinceramente.
Ma non credi
che
questo...
consenso elettorale porta?
Io posso dire una volta ho assistito fuori da un luogo dove stava aspettando mio figlio a un capannello di mamme, e ce n'erano quattro, e tutte e quattro criticavano la questione dei vaccini. Cioè, no, quello che voglio dire è che sono d'accordo con te che magari il movimento Novax in sé non
è amplificato, dai.
Sì, può essere amplificato, però quanto si è diffusa culturalmente questa vicenda dei vaccini?
Allora, il dubbio, come dici te,
quanta gente, quante mamme, quanti genitori cominciano a pensare: ma sti vaccini, ma glielo facciamo fare?
Guarda, secondo me non è neanche giusto, cioè, è giusto anzi chiederselo, informarsi, interrogarsi. Però alla fine...
Una volta non ce lo chiedevamo, vaccino.
No, io io ad esempio con i medici, io ho sempre fatto quello che mi dicevano i medici.
Cioè, se negli anni 80, che ne
anche so. Una volta in cui uno per farmi passare un gonfiore a un labbro mi ci ha fatto una puntura, e da quel giorno se vedo un ago svengo.
Negli anni 90, anni 80, insomma, fino a una decina d'anni fa.
No, nessuno se ne
Se uno alzava il dito e diceva, no, io mio figlio non lo vaccino, lo rinchiudevano in manicomio. Però... questo non vuol dire, io non sto facendo un discorso pro o contro, è un discorso generale, come è cambiata anche la cultura del paese. E effettivamente il governo rimane un po' qui in una terra di mezzo su sta storia dei vaccini, perché non si capisce bene che l'obbligo vaccinale non va bene, però non siamo Novax, e quindi la Ascani richiama, come dire, un po' ad una posizione un po' più precisa. Poi è una questione molto delicata, perché riguarda la salute dei bambini, esatto. La salute in generale, quindi... veramente una delicatezza incredibile.
Intanto
incredibile.
Ci scrivono la che complessità, scrivono? La raffinatezza e le sfumature
di chi?
Sono l'essenza della civiltà. Noi avevamo il diritto romano, gli altri facevano camminare l'imputato sui carboni.
Questo è il nostro colto ascoltatore.
Esatto, quello più bravo di me
di, te messi, messi insieme. Però la trasmissione non te la facciamo condurre.
No, infatti
questo,
ti attacchi.
Noi ci
piace la meritocrazia.
No, a noi ci piacciono i tuoi messaggi. Molto.
Ti servi di più così.
I tuoi messaggi sono sicuramente molto interessanti.
Bella
perché dai quel tocco di cultura a tutto quello che diciamo. Ci piacciono tutti i vostri messaggi, ovviamente, al 334-9229-505, sms, whatsapp, vocali, audio, 0661-522390, se volete intervenire in diretta, anche perché torniamo a parlare di stipendi, di salari. Scrive Chiara Merico: per La Verità, si accende il dibattito attorno al salario minimo dopo le presentazioni di due disegni di legge targati Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, discussione alla nuova Commissione Lavoro del Senato. Insomma, poi la Merico, questa giornalista, parla insomma di quelli che sono i salari medi. Secondo l'Istat, se passasse la legge sul salario minimo dei 5 Stelle, ogni lavoratore guadagnerebbe 1.073 euro in più all'anno. Il 40% degli italiani vive con stipendi da fame, prende meno di 10 euro lordi. Allora, anche il quotidiano La Notizia, sia sulla versione cartacea sia sulla versione online, si sta occupando di questa storia. Noi salutiamo il direttore Gaetano Pedullà. Ben trovato, direttore.
Ciao,
buongiorno.
Grazie a te, buongiorno a tutti.
Ciao Gaetano. Allora, in questo momento la notizia principale sulla home page di lanotiziagiornale.it, sito molto seguito per chi ha voglia di informarsi, è questa, stipendi da fame. Il confronto con l'Europa è impressionante, un under 30 pagato 830 euro in Italia, quasi la metà di Francia e Germania. Insomma, la questione salariale sta venendo fuori prepotentemente, Gaetano.
Era ora, direi, no? Allora, noi abbiamo fatto un raffronto tra i salari minimi regolati per legge in molti paesi europei. Lasciamo perdere quei paesi che stanno nell'iperuranio, tipo il Lussemburgo, dove il salario minimo è di 2.000 euro al mese. Ma se andiamo a guardare i paesi, come dire, che possono raffrontarsi tranquillamente con l'Italia, in Francia o in Gran Bretagna parliamo di salari che stanno intorno ai 1.500 euro al mese come livello retributivo minimo. Basta questo dato raffrontato all'Italia, dove non arriviamo ai 700 rotti euro, è una battaglia tra poveri, tra il reddito di cittadinanza e il salario minimo, come sapete. Basta questo dato per capire perché l'Italia sta nella situazione in cui sta, cioè c'è una difficoltà a avere denaro per tutte le persone, per gran parte delle persone, denaro con il quale sostenere i consumi, con il quale vivere intanto, che è la cosa più importante. Io ricordo sempre che il denaro, così come la politica, sono sempre dei mezzi, non sono mai dei fini. Il fine è la persona, e la persona è massacrata in questi ultimi decenni, in questi ultimi anni di grande crisi internazionale, è massacrata da regole che sono completamente fuori da un ragionamento, io dico umanistico, ma anche ritengo economico, perché questo sistema che sta impoverendoci tutti sta creando non solo una immensa povertà nel mondo, ma sta creando le insicurezze, sta creando una precarietà che è diventato uno stile di vita al quale ci siamo rassegnati. Ecco, noi abbiamo in mente di non rassegnarci, e su questo tema, quello di alzare i salari, finalmente, dico finalmente, ed è un effetto, una coda del reddito di cittadinanza, si inizia a muovere qualcosa, se ne parla anche in Italia. Ci sono due proposte, finalmente aggiungo una del PD, che diciamo negli ultimi anni sul fronte alla povertà ha fatto pochissimo. Ricordo solo che soltanto col governo Gentiloni, quindi ormai a fine del ciclo della scorsa legislatura, si è arrivati al reddito di inclusione, tra l'altro con uno stanziamento ridicolo, appena 1,5 miliardi, a fronte di un paese dove ci sono, a dati Istat, 9 milioni di poveri e 5 milioni di persone in povertà assoluta.
Che ricordiamo, quei 9 milioni di poveri e gli altri in povertà assoluta non vuol dire che non lavorino, perché non a caso sale, no, viene alla ribalta il problema del salario minimo, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, che ad oggi anche chi ha un lavoro è comunque povero, forse si dovrebbe parlare di miseria, di soglia di miseria.
Tanto... E questo, hai ragione, è doppiamente umiliante, perché una volta è vero, era povero chi non lavorava, e chi lavorava poteva, come dire, guardare la vita con una certa prospettiva. Oggi il lavoro con questi salari non solo non consente di guardare al futuro, e questo spiega tra le altre cose anche la natalità bassissima che abbiamo in questo momento in Italia, ma dà anche un senso di frustrazione, che poi è uno dei motivi per cui questo paese è decadente. Se un popolo trova motivi, io penso a cos'è stata l'Italia negli anni 60, se trova motivi di ottimismo, di fiducia, la fiducia è il motore del mondo, il motore della finanza, il motore dell'economia, il motore dell'amore, il motore della vita. Se ci sono elementi di fiducia, tutto assume una luce diversa. Noi stiamo vivendo dentro un sistema dove è tutto studiato scientificamente perché questa fiducia non ci sia.
Guarda dove ci riporta un nostro ascoltatore, veramente agli anni Ottanta, ci parla di Scala Mobile, te la ricordi la Scala Mobile, no?
Certo.
È quella che fu abolita da Craxi, se non sbaglio.
Pensavo quella della metropolitana di Roma, che è rimasta bloccata.
No, vabbè, c'è la metro di Repubblica che è chiusa, ormai è chiusa, via. Non abbiamo più una fermata della metro. Noi
parliamo di un'altra Scala Mobile.
Abbiamo risolto il problema.
Vabbè, poi è poco importante quella
due
fermata.
Due mesi senza,
dai,
Piazza della Repubblica.
Piazza Esedra, che sarà
sì,
mai?
Che sarà mai? Si trova praticamente su via Nazionale, vicino Termini, insomma, va bene.
Più scatenato,
No, perché bravo, mi ha fatto ricordare una cosa che è veramente...
Viaggia coi mezzi, Gianluca.
Io poi, ecco, appunto, ho la mia battaglia quotidiana contro...
Ah, il messaggio di Valerio, dicevi, che
messaggio
potere Valerio d'acquisto minimo.
Ci vuole una sorta di Scala Mobile, scrive Valerio, che aumenti i salari in base al potere d'acquisto senza bisogno ogni volta di leggi apposite, così la pensa il nostro
non ascolto. È male...
ma la Scala Mobile c'è.
La Scala Mobile... ma capisco, la Scala Mobile c'era... parliamo di un'epoca in cui, anche per effetto della nostra moneta, l'Italia era sottoposta a delle crisi valutarie impressionanti. Sì. Ricordiamo, era un'epoca, quella in particolare a cui stiamo facendo riferimento, in cui l'inflazione viaggiava su livelli che oggi possiamo definire sudamericani. Il sistema è cambiato con l'avvento dell'euro. Il problema è tutto lì. L'euro potrebbe e dovrebbe, per statuto della Banca Centrale Europea, mitigare gli effetti della caduta di valore della moneta e quindi della capacità di acquisto. Questo non è accaduto perché, nonostante sia, come dire, la stella polare della Banca Centrale dove ancora per poco è presidente il nostro italiano Mario Draghi, la Banca Centrale ha mancato l'obiettivo. L'obiettivo è del 2% di inflazione in Europa. Questo obiettivo non solo è stato mancato, ma con l'ultima manovra annunciata dalla BCE solo pochi giorni fa, che prevede tra l'altro la ripresa di fortissimi prestiti, miliardi di euro al sistema finanziario e bancario per sostenere l'economia generale dell'Eurozona, che è in recessione. Tra poco avremo anche il dato della Germania. Ecco, di fronte a questa manovra qui c'è una missione che la BCE, che dovrebbe avere il 2% obiettivo, se va bene, grasso che cola, arriverà all'1,2%. Questo lo dico perché quando l'Europa ci chiede a noi italiani di rispettare i vincoli europei, l'austerità, tutte regole che ribadisco folli, dicendo che noi non siamo virtuosi, poi sì, guardassero in casa loro, sono loro stessi i primi a non centrare obiettivi fondamentali come quello, appunto, attraverso l'inflazione, della tenuta del valore di acquisto e della capacità di spesa delle persone e delle famiglie.
Cioè, tra l'altro, ancora su, rispetto a questa questione che abbiamo toccato, di come era un tempo l'Italia ai tempi della lira, ci scrivono: l'inflazione a doppia cifra, ma la ricchezza si costruiva, c'erano investimenti pubblici e un indotto che dava lavoro.
Sono due temi diversi, diciamo, sì, in parte si incrociano, non c'è dubbio, ma era un'epoca in cui l'Italia aveva sovranità. Sovranità politica, monetaria.
Allora, qual era più importante, quella politica o quella monetaria?
Ma le cose camminano insieme necessariamente. Era un'epoca in cui il paese senza vincoli tipo europeo poteva applicare, non dico politiche protezionistiche, ma poteva quantomeno aiutare le proprie imprese attraverso massicci investimenti pubblici. E questo ha consentito intanto la nascita di quei carrozzoni che sono stati i grandi gruppi che poi furono concentrati dentro l'IRI e che oggi, quelli che non sono stati privatizzati vigliaccamente, penso al caso della SIP, poi Telecom, oggi sono il tesoretto che è rimasto di questo paese. Pensiamo a cos'è oggi l'ENI, l'ENEL, le Poste, le stesse ferrovie. Ecco, questo è stato il retaggio di un'epoca in cui l'Italia, se aveva bisogno, stampava moneta, se aveva bisogno sosteneva le imprese, se aveva bisogno dava anche mandato al sistema economico di fare assunzioni. Pensiamo a cos'è stato ad esempio il grande scambio politico negli anni 80 tra il mondo sindacale, le grandi confederazioni e lo Stato. Si è sindacata, negoziata una pax sociale, in cambio si è aperto la gabbia, si sono fatte assunzioni in numero esagerato, penso in particolare al mondo della scuola, dove sono stati assunti moltissime più persone di quelle che servivano e soprattutto certo, si è creato un immenso stipendificio che ha contribuito anche questo in parte alla creazione del nostro debito pubblico. Parliamo comunque di un'epoca che è archiviata con i suoi danni ma anche con i suoi benefici. Oggi siamo in una situazione molto diversa, vincoli europei, vincoli soprattutto finanziari che ci sono imposti da una incapacità dell'Italia di rinegoziare a livello internazionale una serie di regole, a partire da quella più tragica, cioè quella che ci obbliga a seguire i vincoli di Maastricht e quindi un tetto molto basso sulla capacità di deficit. Oggi siamo, l'Europa ci aveva chiesto l'1,6, siamo al 2,04, probabilmente non ci riusciremo e questo rischia di far arrivare subito dopo le elezioni europee una manovra aggiuntiva, ma poi c'è anche il problema del debito, che è l'altro elemento sul quale una politica saggia e che ha al centro non la finanza, non il debito pubblico, ma la persona, questa politica dovrebbe andare a rinegoziare. Oggi abbiamo una situazione per cui tutti i paesi del mondo sono indebitati, con debiti che sono impossibili da restituire. Nessuno parla di come riuscire, come dire, a superare questo vincolo per rimettere anche risorse in circolo e dare una mano all'economia, reale.
Direttore, grazie.
Grazie,
ovviamente
direttore.
Ti continuiamo a seguire a sulla notizia giornale, sul tuo quotidiano. Grazie, a presto, a risentirci.
Grazie a voi, a risentirci.
Buon lavoro, buon lavoro. Eh sì, è il tema del momento, la retribuzione salariale, se ne discute ovviamente, se ne scrive in lungo e largo. Focus Economia in compagnia del magnifico rettore dell'Università Niccolò Cusano. Ben trovato, professore.
Buongiorno, direttore.
Buongiorno.
Buongiorno stamattina.
C'hai sonno?
Professore, abbiamo arrivato un messaggio per lei prima ancora del collegamento.
Ah, che detto.
Prima ancora di collegarsi è arrivato già... Allora, una domanda al magnifico rettore, io partirei proprio dal nostro ascoltatore. Vietare la circolazione della moneta fisica e obbligare a effettuare tutti i pagamenti esclusivamente con moneta elettronica porterebbe l'azzeramento dell'evasione dell'IVA con un guadagno sui 30 miliardi e si potrebbe a questo punto rendere scaricabile tutto, anche per i dipendenti, con benefici effetti per la crescita. Grazie e complimenti per la trasmissione, un amico che non si firma.
L'amico che non si firma dice una cosa che... è sacrosanta. Se tutto fosse tracciato, ovviamente i problemi legati all'evasione, non soltanto dell'IVA, cioè della principale imposta indiretta, che ha una incidenza notevole nel novero delle entrate tributarie, ma la tracciabilità migliorerebbe la situazione, pur non eliminando completamente l'evasione fiscale, attenzione, anche con la completa tracciabilità la migliorerebbe in modo notevole.
E aggiungere scaricare no, tutto, bisognerebbe poi dare la possibilità di poter scaricare tutto.
Un po' all'americana, cioè se spendo io tutto tracciato, ma posso anche dedurlo dal mio reddito e quindi pagare meno imposte. Sì, questa domanda il nostro ascoltatore anonimo dovrebbe rivolgerla di volta in volta a chi governa e quindi chiedere perché certi passi non vengono fatti. Non possiamo rispondere noi. È evidente che si tratterebbe di qualcosa di traumatico a cui non siamo abituati. Noi italiani siamo abituati ancora a utilizzare il denaro contante, queste carte di credito, carte di pagamento, elettroniche, hanno preso piede, siamo un po' tutti, però ci piace pagare in contanti, al di là del fatto che
sì, secondo me c'è anche un po' di timore sempre che ti possano clonare la carta, secondo me c'è sempre questo
nell'era
aspetto
dell'informatica,
però ormai non è più così,
ma Fabi, nell'era dell'informatica col progresso tecnologico bisogna cogliere i vantaggi e certo non esiste una cosa al mondo in cui ci siano il 100% dei vantaggi, certo, e zero, certo, svantaggi. Non ne ho mai vista una, non credo che esista. Si cerca di scegliere il male minore e se si deve scegliere tra far pagare le imposte più o meno regolarmente a tutti oppure non farle pagare ai furbi, io sceglierei la prima ipotesi e quindi forse mi muoverei in certi modi. Capisco che però non dobbiamo rispondere noi a questa domanda, purtroppo l'ascoltatore
no, pone un tema
però pone un tema interessante
di cui noi parliamo spesso peraltro, perché non è
sì,
che,
sì, sì, sì,
perché non se ne parli mai. No, dicevo che avevo sonno perché avendo partecipato a Linea Notte, TG3 questa notte, insomma sono andato a letto un po' tardi.
A che ora è il rettore?
Si chiama Linea Notte, dura da...
Due e mezzo. No, due e mezzo praticamente dormivo.
Ah, ok.
Ho voluto fare una battuta, ma insomma...
Ma no, però, una trasmissione storica.
Mi spiace,
ci
ho fatta a seguire la rettore, io mi alzo alle 5 e mezza.
No,
quindi...
ma ha ragione, Fabio.
Stavolta non ce l'ho fatta.
Ma comunque troverai intervento.
Sì, poi... No, perché è una trasmissione va in onda di notte, quindi ovviamente ha un suo pubblico, un tipo particolare pubblico. Però a me Mannoni piace molto e... ed è sempre molto frizzante, è paradossalmente più dinamica di altre trasmissioni che vanno in onda di giorno
perché c'è improvvisazione,
sì, c'è improvvisazione
all'evoluzione delle notizie e alla fine c'è un mix simpatico e anche organico di tante cose.
Poi ieri c'era una bella platea di ospiti, Mario Seghi che è spesso nostro ospite, insomma tante
c'era l'editorialista delle Corriere della Sera, Massimo Nava, sì, anche Bert Muller, attore teatrale.
Ah, come no, come, in gamba, no. Sì, come sì. No, molto simpatico in gamba, una testa, sì. Una testa pensante. Sì, ah, sì. Il nostro ascoltatore, vabbè, perché avevamo detto che non sì. Ti eri firmato, però non è un obbligo firmarsi, non lo no, diciamo no, perché no.
Per salutarvi.
A conclusione del messaggio, se non leggiamo il nome, non sappiamo come salutarvi. Comunque si chiama Francesco. Ciao, e ci Francesco. Scrive grazie per la risposta. E poi aggiunge in base alla sua di risposta rettore allora c'è la volontà politica di lasciare l'evasione
questo lo dice so. Lei
questo lo dice lei come dice la come chi è come
la Castelli
la Castelli questo lo dice lei
questo lo dice lei
no, vabbè, sì, vabbè.
Ci salviamo così no, noi ormai su questi messaggi
diciamo che oggi gli strumenti tecnologici offrono tante possibilità, forse bisogna utilizzarle di più.
Assolutamente, oggi si parla molto di questa questione del reddito orario, no? Del sì. Salario orario.
Dei 9 euro minimi.
Sì, il 22% dei lavoratori dipendenti da aziende private ha una retribuzione oraria inferiore ai 9 euro lordi, ovvero la soglia individuata da uno dei disegni di legge sul salario minimo in discussione al Senato, rettore.
No, interessante questa cosa del salario minimo, certamente... Meglio guadagnare poco che nulla, quindi forse come priorità c'è l'allargamento della fascia degli occupati. Proprio ieri l'Istat ha diramato i dati relativi al 2018 che hanno fornito un quadro in miglioramento. Vede, quando io dico che non c'è recessione conclamata, anche questo è un elemento che mi spinge a dirlo, soltanto l'andamento dei mercati. Per avere una recessione conclamata ci devono essere dei peggioramenti notevoli sul fronte dell'occupazione e del lavoro. Noi non brilliamo, siamo messi male ancora, però nel corso degli ultimissimi anni la situazione è andata migliorando. Abbiamo un tasso di disoccupazione nel 2018 certificato dall'Istat del 10,6, occupati pari al 58,5%. La nota stonata è costituita dal fatto che nel 2018 c'è stata una crescita dei contratti a termine e non sono cresciuti i contratti a tempo indeterminato. Ora sarà importante vedere come reddito cittadinanza e quota 100 incideranno sulle possibilità di creare posti di lavoro. Quota 100 per una sorta anche di ricambio, e già si intravedono dei problemi, per esempio nel mondo della sanità e della scuola, dove stanno andando in molti a quota 100. E ci saranno degli spazi che non sarà nemmeno possibile colmare al momento, perché bisogna fare i concorsi, ma poi prima di novembre, in base alla legge di bilancio, non si possono fare assunzioni. Credo che il governo debba riflettere su questi temi e trovare delle soluzioni. E il reddito cittadinanza, vediamo, ma offre uno scenario potenziale di nuovi posti di lavoro attraverso il patto per il lavoro, e cioè ciò che verrà portato avanti dai famosi navigator che nel frattempo sono stati dimezzati e dai centri per l'impiego. È tutto un processo in atto, tra qualche mese cominceremo a capire se effettivamente possa produrre effetti. Tutto ciò in un contesto generale difficile, dove gli argomenti del giorno ieri sono stati Brexit e la via della seta,
sì.
Cioè un contesto macroeconomico internazionale e politico dove ci si muove con i piedi di piombo. Sai, ieri sera facevo una considerazione, Fabi, stanotte anche,
sì.
Che gli inglesi sembrano diventare italiani. Perché noi siamo sempre stati abituati dagli inglesi alla precisione, alla chiarezza di idee, non ci stanno capendo nulla, sono in completa confusione, non sanno nemmeno loro dove si andrà a parare. E forse l'Unione Europea in questa fase ha dimostrato una certa coerenza, almeno fino adesso, dicendo
io credo che la confusione sì, credo che la confusione scaturisca da un pentimento rispetto alla decisione
non c'è dubbio.
Che non vogliono ammettere, ovviamente, non che non
dubbio.
Possono
beh,
ammettere, ma
beh, quello è stato un atto di presunzione. Noi in Inghilterra possiamo stare da soli. Spesso gli atti di presunzione poi si pagano, perché oggi nessun paese europeo può stare da solo, nemmeno la Germania. Non abbiamo la forza unitaria, singolo paese, anche il più grande, la Germania, di stare da solo. Da soli possono stare Cina, Stati Uniti, certamente non un paese europeo, un po' il Giappone, anche se ha avuto i problemi negli ultimi anni, e bisogna che di questo si prenda atto, e che quindi anche certe ipotesi che si fanno, che sembrerebbero portare ad autonomie sostanziali dei paesi, ipotesi sovranisti, devono contemperare una serie di aspetti. Non si può vivere da soli al mondo, in un mondo dove integrazione e globalizzazione negli ultimi 40-50 anni sono stati imperativi d'obbligo, mai portati a termine. ma sembra che ancora ci sia questa volontà, e se c'è, inutile continuare a ragionare in questi termini. Brexit sia di esempio, se può esserlo.
Bene, bene. Rettore, oggi le farà particolarmente piacere per la tesi che porta avanti, cioè che i mercati finanziari non sono affatto spaventati dalla situazione economica, non che la situazione economica sia florida, ma
no,
ovviamente lei trova un indicatore comunque di stabilità, diciamo così, chiamiamolo così. E oggi c'è ancora una conferma, perché l'apertura della Borsa di Milano è più 0,82%, quindi il mercato reagisce positivamente in generale a tutte le notizie, sì, che arrivano.
Ma non soltanto poi quelle, cioè non soltanto in funzione di eventi interni, di cose, sì, interne, perché ci sono anche le problematiche internazionali, di Brexit, il contrasto USA-Cina continuo e in merito ai dazi e tante altre problematiche. Quindi i mercati sembra che un po' si sono abituati e un po' hanno fiducia nel futuro, e questo è fondamentale.
Grazie Rettore. Lo spread, solo prima di salutarlo, sì, che in questo momento è sempre basso, 243 punti, con una tendenza...
Bene.
Sì, tra l'altro con una tendenza anche ad un'ulteriore discesa secondo i dati che arrivano in tempo reale, quindi anche lo
anche
spread.
Questo è un dato positivo, le aste dei pubblici italiani continuano ad andare bene, se fossimo in recessione, ma chi se li comprerebbe gli italiani? Insomma, scusi, ogni tanto faccio qualche
battuta, certo.
Fabi, i catastrofisti, i pessimisti per Partito Preso non sono mai piaciuti.
Grazie a Fabio Fortuna,
grazie,
che è il magnifico rettore dell'Università Niccolò Cusano. Grazie professore, buona giornata e buon lavoro.
A voi.
Si chiude qui la puntata odierna dell'Italia se destra. Domani ancora in diretta, mi raccomando, Radio Cusano Campus, e continuate a seguirla, perché come sapete ci sono tantissimi temi, argomenti, interviste, ospiti, approfondimenti nel palinsesto lungo e vario della nostra radio, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Daniel Moretti in redazione, Donatella Geretto in regia, da Gianluca Fabi
e da Matteo Torrioli
un saluto,
ciao.
L'Italia se destra.